La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Buonasera, 17.06 in questo momento, benvenuti alla settima ossessione. Siamo tornati nel nostro giorno, il mercoledì. Oggi è mercoledì 8 novembre, puntata numero 7, ma soprattutto puntata numero 100 da quando la settima ossessione fece il suo debutto in quel febbraio, in quel disgraziato, mi verrebbe da dire, febbraio 2020, il mese insomma che preannunciò, ahimè, la pandemia da Covid. E noi cominciamo proprio con la settima ossessione, cominciamo un po' a rilento proprio a causa del Covid, poi dopo un paio d'anni di arrancamento siamo arrivati sulle frequenze di Nova Radio in questa consueta ora di cinema praticamente tutte le settimane da settembre, metà settembre fino a fine giugno, cosa che faremo anche in questa nuova stagione, nuova ormai bella avviata, quinto anno della settima ossessione. Quindi centesima puntata, vi abbiamo preparato davvero un bel menù anche per questa settimana, tante, veramente tante sono le cose, quindi io non mi soffermerei più di tanto a parlare e andrei subito a salutare il primo dei nostri ospiti che ritrovo con piacere, ed è Nicolò Baraccani di Cinemando Blog. Ciao Nicolò.
Ciao Daniele, ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che hanno scelto di ascoltarci. Intanto ti auguro anche un buon compleanno.
Grazie. Guarda, il compleanno io ti ringrazio, Niccolo, condivido con te, che sei stato insomma anche parte fondamentale delle nostre dirette in quel di Venezia ormai un paio di mesi fa, anche di più, e lo condivido con tutti coloro che in questi anni hanno partecipato alla settima ossessione, che parteciperanno, insomma è una trasmissione che condivido con voi, che ha portato appunto tante belle cose alla nostra trasmissione, che ci unisce il minimo comune denominatore, comunque la nostra passione per il cinema, no? E quindi esatto, questo lo trasmettete a me sicuramente tantissimo, ma penso anche a chi ci sta ascoltando in questo momento tramite internet, FM, DAB Plus, eccetera eccetera. Allora io annuncerei il film di cui ci stiamo prestando a parlare ascoltandoci 30-40 secondi di trailer, ok?
Certo.
Vai, a tra poco.
Trovo la musica una distrazione utile. Aiuta la concentrazione. Impedisce alla voce interiore di vagare. Questo è quello che conta. Il mio metodo è puramente logistico. Se sono efficace, è per un unico semplice fatto. Non me ne frega un cazzo.
Eccoci qua, ecco. Questo, non so se l'hai ascoltato con noi il trailer.
Io non ho sentito nulla.
Ecco, comunque la frase, forse l'hai visto, lo hai rivisto anche tu, il trailer, è la frase che il protagonista di questo film pronuncia proprio nelle fasi iniziali della pellicola. Allora, noi stiamo parlando di The Killer, il nuovo e atteso lavoro di David Fincher, un regista che sicuramente non ha bisogno di presentazioni perché insomma si presenta da sé, la sua filmografia, la sua carriera sta lì a dimostrarlo. Un film che noi abbiamo avuto modo di vedere a Venezia 80, dove era in concorso. Film,
stranamente,
infatti, forse era la prima volta che era in concorso David Fincher a Venezia di sicuro, ma credo forse anche ad un festival in generale. È un film che ha fatto la sua comparsa in qualche sala con un'uscita limitata, no? Come Netflix
come solito
fare. E finalmente tra 2 giorni, esattamente venerdì, il film sarà visibile a tutti gli abbonati a Netflix, perché The Killer, questo appunto il titolo del film, arriva finalmente sulla piattaforma di Netflix. Protagonista del film è Michael Fassbender. Lascio la parola a te per introdurci in The Killer, e poi parliamo insieme del film.
Beh, comunque The Killing ci stava, perché parla
ci sta anche The Killing.
Che parla della, un po' anche della fenomenologia, sì, se vogliamo dire, dell'assassinio, ma anche ovviamente dell'assassino, parlando dell'assassinio. È un film che viene dopo diciamo una parentesi abbastanza sentimentale per un certo numero di motivi, ed evocativa di Mank, che era l'altro film Netflix precedente a questo di Fincher, su i retroscena, la storia dietro Quarto Potere di Orson Welles, o comunque dietro la figura del suo sceneggiatore, molto, molto misterioso, dalla storia anche un po' misteriosa. E appunto dopo quel film lì David Fincher torna a collaborare con questo suo accordo di prelazione con Netflix, che ha firmato già da molto tempo, con cui diciamo ha anche dato vita a quello che secondo me è il suo capolavoro, anche se non è un film, che sono le 2 stagioni di Mindhunter. Per me è forse uno dei suoi degli apici della sua produzione, peccato che sia stato cancellato. Quindi, fatta questa premessa, appunto arriva con un film che dal trailer sembra veramente qualcos'altro, in realtà è un racconto, diciamo, per certi versi un racconto molto abituale per Fincher, che ha sempre parlato, si è sempre mosso su questo terreno, su questi lidi degli assassini, dell'assassinio, eccetera eccetera. Però è un racconto, secondo me, anche dalla forte componente astratta, dalle intenzioni anche un po' teoriche, un lavoro molto sintetico sullo spettacolo del metodo, del modo, della maniera, uno spettacolo ovviamente sopito, è uno spettacolo che diventa quasi routine, come vediamo appunto nella primissima, per me molto bella, sequenza del The Killer. E secondo me il segreto di questo film sta tutto nella tagline, che diciamo è la frase che accompagna un po' il motto del film sul poster, che è "Execution is everything". C'era proprio, campeggiava, c'era il posterone gigante a Venezia, mi ricordo, che significa "l'esecuzione è tutto". Mi ricollego anche a questa cosa, proprio sull'esecuzione e sull'assassinio, che si può chiamare anche esecuzione, quindi c'è anche un film proprio sull'ambiguità dei sinonimi, dei vari modi con cui si può dire uccidere, si può dire assassinio, possiamo dire, perché un'altra ambiguità sta proprio nel verbo shooting, che in inglese o comunque in lingua anglo-americana può significare sia sparare ma anche girare. E quindi diciamo attraverso la figura e anche un po' il modo, il metodo di questo killer interpretato da ritrovato Fassbender, perché era da un po' che non
Un po' che non si vedeva, è vero,
esatto,
è vero.
Sicuramente per me azzeccatissimo, sì, già proprio per la fisicità, per anche questo suo viso glaciale, per interpretare questo personaggio, attraverso quindi appunto la figura e anche l'identificazione nella figura di questo killer, Fincher ci racconta un po' quello che è stato ed è il suo sguardo su un mondo, su anche il mondo del XXI secolo, un mondo veramente alienato, veramente ordinario, un mondo sospeso, proprio immobile, secondo me anche molto freddo, cinico, e pur essendo diciamo questo suo parlare proprio del cinema e del metodo di Fincher la sua cifra specifica, e anche forse il suo più grande limite, perché appunto il film assomiglia ed è di fatto un bel compitino, che però ci ricorda che che qualcosa che potrebbe raccontare chiunque, come un uomo che ha il compito di uccidere altre persone, o comunque, e poi dopo c'è una storia di vendetta molto molto classica, nessuno però la saprebbe portare in scena allo stesso modo, con lo stesso metodo di Fincher, per me. Quindi questo è, quindi è un mestiere di maniera, però è anche una riconferma un po', ecco. E una sintesi.
Come hai detto te, hai usato l'espressione un bel compitino, adesso non mi ricordo di sì. Preciso, è un po' la sensazione che appunto dopo la proiezione che c'è stata in quella di Venezia, dove il film appunto era in concorso, serpeggiava insomma un po' tra i più, forse perché da David Fincher siamo sempre
abituati
sì. A vedere dei film insomma che ti restano addosso. Questo diciamo che dopo un po' lì per lì già ce l'avevamo un po' anche dimenticato, non neghiamo
sì,
questa
sì,
cosa.
L'hanno posizionato male, cioè il concorso, forse
esatto,
un fuori
forse,
concorso,
forse era stato un po' azzardato. Però esatto. Probabilmente è un film che concordo con tutto quello che l'analisi, l'ottima analisi che hai fatto, e probabilmente occorre rivederlo, perché poi sai, i festival a volte ti fanno giudicare, questo succede anche ai critici più blasonati, no? Penso a Mary Gittica, Nove, eccetera, no? Che magari a Venezia, presi da 3, 4, financo 5 film al giorno, si arriva magari a vederlo per ultimo e allora non siamo proprio lucidissimi.
Sì, un frullatore
incredibile. Quindi magari rivedendolo, probabilmente, cosa che farò questo fine settimana, rivedendolo, ci sta che poi possa sicuramente trovare spunti maggiori rispetto alla prima visione in quel di Venezia, perché comunque Fincher rimane un autore, diciamo uno dei massimi, dei pesi massimi della cinematografia contemporanea. Lo
certo.
Metto magari sullo stesso piano, anche se si tratta di due, per certi versi, autori completamente diversi. Penso a Paul Thomas Anderson, no?
Io, certo.
ha un peso specifico notevole anche David Fincher.
Sì, molto più anche scaltro,
sì.
Un pochino più silenzioso Fincher,
esatto.
Per lui è un cinema molto silenzioso,
più sottotraccia, cinema sì che si muove più sottotraccia. E al netto appunto di questo, guardandoci indietro nella carriera di David Fincher, quale secondo te è l'apice della filmografia, della carriera di Fincher, per il tuo gusto personale, secondo te?
Diciamo, a me di Fincher piace
sì.
Veramente tanto,
ecco.
tanto
siamo in due.
Te ne dico quante?
No, dico, siamo in due, nel senso che a me anch'io sarei in difficoltà.
Okay.
Penso che io citerei anche Panic Room.
È bello anche quello, bellino sì. Anche quello. No, io andrei su... A me è piaciuto un sacco The Social Network,
sì,
che
sì.
Sono diciamo i suoi film un pochino più, come Guarda. Dire, dinamici, frenetici, sui film un pochino più che raccontano anche la contemporaneità,
esatto.
Insieme a Fight Club... Però
sì.
anche Zodiac Zodiac è un testo seminale dell'interpretazione dell'indagine,
sì.
Cioè proprio come mette in scena l'indagine Zodiac e le conseguenze, cioè ha fatto scuola, è un film veramente impressionante ancora oggi. E ovviamente Seven
sì.
Ormai è il film sdoganato, quindi ti dico qualcosina di ognuno, però devo dire che non ce n'è proprio uno che dico no,
sì.
Questo è veramente un passo falso o questo è il suo grandissimo. Sicuramente
sì.
Ricordiamo Fight Club,
sì,
sicuramente, che è un film che ha fatto da spartiacque un po', diciamo.
Sì, tra due millenni, perché era un film appunto di fine millennio, era 97 o 98,
esatto.
Se non sbaglio, e film che è diventato quasi subito un cult, no? per
sì.
Quella generazione, ma anche poi per le generazioni future che lo riscoprono via via. Come The Social Network, io tra l'altro non so se ti ricordi, nel 2020 o fine 2019 o prima del 2020, insomma, c'era questo giochino che si rincorreva un po' sulle bacheche di Facebook di noi cinefili. facili in cui ci invitavano, no, a dire quali sono per te i 10 o 20 film più belli del ventennio dal 2000 al 2020. Io mi ricordo che forse primo misi proprio The Social Network di David Fincher, un film straordinario con una sceneggiatura, vabbè, di Aaron Sorkin, quindi insomma piace vincere, certo, facile l'accoppiata Fincher-Sorkin, insomma. Non si aggiunge altro. Nicolò, io ti ringrazio. Ricordiamo che The Killer, appunto, grazie, sarà disponibile su Netflix tra due giorni, il 10 di novembre. Invito chi ci sta ascoltando a seguire Nicolò Baraccani sul suo sito internet che è cinema.blog, però io ti vedo anche molto attivo a livello di presentazioni nelle sale di Bologna.
Ultimamente sì, zona Ravenna, Bologna, ecco. Ultimamente sì. Per
tra l'Emilia e la Romagna, insomma, ti muovi, esatto, con presentare titoli, visto recentemente anche con la protagonista, una delle protagoniste del film Comandante.
Esatto, esatto.
Ecco, quindi insomma, seguitelo.
Sei informato.
Certo, io ti seguo perché ti stimo e apprezzo, grazie, davvero il lavoro che fai. Seguitelo perché veramente sei una persona molto valida, molto competente, e sono contento di ospitarti e darti spazio, insomma,
gentile,
per parlare
come sempre
di cinema, ma figurati, è un piacere. Nicolò, io ti mando un grande abbraccio, grazie, e ci sentiamo sicuramente presto.
Grazie, a presto, e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Ciao,
buona serata.
Ciao Nico,
ciao. Buon proseguimento.
Proteggere l'ambiente è estremamente importante per me. Per me questo corso è tutto sull'autocontrollo. L'alimentazione consapevole rafforza e purifica il corpo.
Wow.
Lo vuoi mangiare davvero tutto?
Elsa, ti prego, puoi mangiare qualcosa per una volta?
Mangio in modo consapevole.
Trovo molto importante insegnare ai ragazzi come ridurre il loro consumismo.
Mi ha dato il tè.
Non so cosa stia accadendo con esattezza, ma penso che la signorina Novak stia manipolando i nostri ragazzi.
Non ci sto.
Non può fare sul serio. Non lo capite? È una questione di fede.
Faccio affidamento su di lei. Si prenda cura di nostro figlio.
Home. E con questo vi dichiaro membri del Club Zero.
17:23 in diretta con la settima ossessione, settima puntata della stagione, centesima puntata dal 2020. Continuiamo ovviamente a parlare di cinema, lo facciamo con un ritrovato. Sono molto contento che sia ancora dei nostri, Matteo Maino. Buonasera Matteo.
Ciao Daniele, ciao amici della settima ossessione, e tanti auguri.
Grazie. Sono contento che tu ritorni proprio alla puntata numero 100, perché insomma
ci
sei stato uno dei protagonisti di queste 100 puntate, ed è un piacere davvero. Tonde anche more, secondo me. Cosa che
ti è arrivato un po' dopo, però
qui. Esatto. 100 puntate, appunto, Matteo, autore del sito Screen World, qua con noi per parlare di un film di cui abbiamo appena ascoltato il trailer. Però prima di parlare di questo film, la domanda mi è spontanea, no? A che visione di Avatar complessive tra il primo e il secondo sei arrivato? Questo vogliamo sapere. Io ho lasciato passare un po' di tempo, ho detto voglio vedere un po'.
Sono onesto con te, sì? E ho tenuto il conto fino a febbraio, dopodiché
comunque avvengono ancora.
Sì, avvengono ancora.
Questo mi rincuora, perché caso dice no, ho smesso da un momento all'altro di vedere Avatar.
Una delle volte è stato quando hanno posticipato i sequel, allora per la tristezza
ti sei visto il primo o il secondo, cioè hai fatto anche la combo insieme, però
non ancora. Ma arriverà. Natale, vuoi che durante le feste
è vero.
Una bella maratona, Signore degli Anelli, sì. e e Avatar.
Esatto, esatto, bene, questo ci informerai quando sarà, ecco. Allora Matteo, tu sei stato in questo anno, in questo 2023, che tra una chiacchiera e l'altra, insomma, quasi tra poco finirà, il tempo vola con tanto fiato in gola, direbbe qualcuno, ma veramente molto veloce, e tu a maggio ti trovavi in quel di Cannes per seguire appunto per Screen World il festival, e tra i film protagonisti del festival ce n'è stato uno molto particolare, di una regista che, insomma, già la seconda o terza volta che presenta il suo film a Cannes, che è Jessica Osner. Il film si chiama Club Zero, interpretato da Mia Wasikowska. È un po' la giornata degli attori che ritornano, perché abbiamo parlato di The Killer, abbiamo ritrovato Michael Fassbender, adesso parliamo di Club Zero, e abbiamo ritrovato anche Mia Wasikowska, che io sinceramente nell'ultimo periodo l'avevo un po' persa.
Anche era da un po' che non compariva.
Vedi, anche lei era un po' non compariva. È un film che io ancora non ho avuto modo di vederlo, ma sono molto curioso, ha un po' diviso, forse uno dei film più divisivi di questa edizione di Cannes. Raccontaci il perché.
Ma guarda, la cosa bella dei film divisivi è che sono anche quelli poi da un certo punto di vista più stimolanti mentre si guardano. Quindi Club Zero, tra i film in concorso di questo Cannes 2023, è stata una delle visioni più vivaci, più saporite, più gustose, e il doppio senso sulle battute a tema culinario non sono volute, perché è un dramma ironico, una commedia nera, non si capisce bene che cos'è, se non che è questa satira molto cattiva, anche molto, come dire, pungente, su un gruppo di alunni in una scuola di un luogo indefinito, che si ritrovano a seguire un corso di alimentazione da questa professoressa, che è appunto Mia Wasikowska, che è esperta, insomma, di questa nutrizione consapevole, ed è questo regime alimentare per cui inizi a mangiare sempre meno, fino a poterti saziare semplicemente dell'aria che respiri. Ovviamente i ragazzi hanno tutti dei problemi, insomma, che sono all'interno del gruppo. Ovviamente si parla, insomma, di anoressia, di disturbi alimentari, di depressione e tutte queste cose che, insomma, richiedono un certo tipo di tatto. Ecco, Club Zero questo tatto lo mette un po' da parte, lo capovolge, e quindi si dimostra. Noi adesso siamo abituati, no, a dire che si va al cinema con le poltrone comode, che possono essere reclinabili, ti stendi, no, ti guardi il bel film, così. Ecco, Club Zero è il classico bel film, che però ti fa sedere su una poltrona che pugge. E nonostante questo, quindi, è un film, diciamo, che può mettere un po' a dura prova lo spettatore. Ricordo ben vivide un paio di sequenze che possono essere provanti. Tuttavia è uno dei film, perdona il termine, divertenti, nel senso di stimolante, proprio provocatore, che sono passati in quel di Cannes quest'anno, anche per il punto di vista, perché è un film che in qualche modo si mantiene sempre a distanza rispetto a quello che sta raccontando, e quindi lascia che sia te a farti un'idea. E ovviamente è anche uno di quei film, insomma, che attraverso la metafora e l'esagerazione, insomma, dei disturbi alimentari sta in realtà raccontando molto della contemporaneità. Cioè, poi un bellissimo discorso generazionale tra appunto i ragazzi, la professoressa, i ragazzi e la famiglia, c'è proprio questa, come dire, si percepisce anche questa assenza di comunicabilità tra le diverse generazioni, quindi diventa in qualche modo questo microcosmo molto grottesco e molto nero, diventa in qualche modo una fotografia di tutto quello che non va tra di noi. Certo, sì. Non è un film che vi lascia, come dire, abbandonate la sala e vi viene voglia di mangiare la pizza, tuttavia non vi consiglierei nemmeno di andare a mangiare la pizza prima di vedere il film in sala. Però ecco,
Perché poi nel film si mangia poco.
Sì, si mangia poco e quello che viene mangiato poi si vede bene. Quindi...
Ecco, eccoci.
Appunto, però ecco, io non so perché hai chiamato me per parlare di questo film, perché tempo fa abbiamo parlato anche di Titan, che è stato
è vero,
che a Cannes ha fatto
Palma d'Oro.
Palma d'Oro strameritata, tra l'altro. Però ecco, tra quanto è bello, soprattutto adesso che insomma lo sappiamo con lo sciopero che continua ad andare avanti, con qualche uscita rimandata o posticipata, sì, o quant'altro, soprattutto in quest'anno, no? Questo 2023 che in qualche modo ha rotto un po' di canoni, di certezze, no? Pensavamo che i film di supereroi, faccio un esempio a caso, potessero andare sempre e invece non piacciono più. Si pensava che un film come Barbie o il recentissimo C'è ancora domani passassero un po' in sordina, invece si sono dimostrati grandi successi, sì, no? Quindi vuol dire che in qualche modo il pubblico sta cambiando i gusti, sì, e quindi un film come Club Zero arriva al momento giusto, nel senso che se vogliamo metterci alla prova come spettatori, allora andiamo a vedere Club Zero. Esatto. Magari non ci piacerà, magari ci disturberà un pochino, magari ci farà venire un po' di mal di stomaco, però quanto è bello provare qualcosa di nuovo.
Quando un film, diciamo, ti smuove delle sensazioni, o che siano positive o negative, comunque vuol dire che il film in qualche modo ha fatto centro, secondo me.
Esatto, no? Cioè, sempre meglio, come dire, tentare che rinunciare in partenza.
Assolutamente, questo sono d'accordo con te. Poi mi pare che questa Jessica Osner, io tra l'altro vidi proprio a Cannes il suo film precedente, che si chiamava
Little Joe,
mi veniva Killer Joe, ma quello è un altro film. Esatto, era Little Joe, esatto. Little Joe. E mi pare che poi ricordo Lourdes in diverse Venezie fa, che ha fatto insomma un po' della provocazione, come dicevi te, la sua cifra stilistica, pensando anche un po' al passato, magari certe volte ci riesce, certe volte meno. Però ritornando al discorso che hai fatto anche sul cinema, effettivamente il successo, ora Barbie c'è stata una grande operazione di marketing, devo dire, dietro, cominciata un anno prima, e qui sì, insomma, ne abbiamo parlato anche più volte qui in trasmissione, di quanto magari la comunicazione italiana sui film, il marketing italiano sia carente da questo punto di vista, quanto parta troppo in ritardo, quanto troppo poco racconti il film, promuova il film. E invece nel caso di Paolo Cortellesi, che davvero ha già incassato 8 milioni in poco più di 10 giorni appena, lì secondo me non c'è stata, diciamo, una grandissima, ha avuto la vetrina insomma di aprire la Festa del Cinema di Roma, però insomma diciamo che comunque, con tutto il rispetto alla Festa del Cinema di Roma, anche una risonanza mediatica molto minore rispetto ai festival a Venezia, a Cannes,
maggiori,
eccetera,
certo,
eccetera. Però io credo che l'arma più vincente ancora nel 2003 per quanto riguarda il successo del film, soprattutto per questa tipologia di film, è ancora il passaparola. Non so come tu ne pensi.
No,
il passaparola sia proprio il successo di C'è ancora domani. Anche di,
sì,
di Capitano,
assolutamente, di... tra l'altro da quanto non vedevamo un film italiano con le sale piene anche sì, negli USA settimanali.
Il film italiano che ha incassato di più post pandemia, e tra l'altro il film italiano che ha incassato di più solo in 10 giorni di tutto l'anno del 2023, già vincitore del biglietto d'oro.
Sì, e sicuramente siamo solo all'inizio di un percorso molto molto buono per il film di Cortellesi. Sicuramente, io l'ho sempre detto e non mi stancherò mai di dirlo, ci possono essere le mode, ci possono essere insomma i film premiati dal marketing, i film curiosi e quant'altro, però alla fine stringi che appartenga a un franchise o che sia un film sconosciuto, il pubblico quando va al cinema ha voglia di belle storie. Se c'è una bella storia funziona tutto e si crea il passaparola. La cosa bella che sta accadendo quest'anno è che in qualche modo c'è un pizzico di curiosità in più, e quindi si crea un passaparola per film che normalmente magari sarebbero passati anche un po' sotto banco, rilegati a una piccola nicchia, e invece in qualche modo ci stiamo accorgendo che ci sono tante belle storie durante l'anno e forse non sono solo quelle a cui eravamo abituati, quindi è molto bello raccontare e assistere a questa cosa.
È vero, è anche bello, è bello, è bello soprattutto andare al cinema.
Vabbè, ma qui siamo qui, siamo
questo
qui.
È scontato, il momento banalità.
Te la passo solo perché è la centesima puntata.
Dovevo dire, no, ma io in 100 puntate ho detto 100 banalità, forse anche qualcuno ha detto più di una a puntata, probabilmente ne ho dette. Va bene, Matteo, io ti ringrazio, invito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a seguire Matteo Maino e tutta la redazione sul sito Screen World, sempre sul pezzo, come si suol dire, e ci sentiamo sicuramente ad una delle prossime puntate, così ci aggiornerai sul contatore delle visioni di Avatar.
Adesso recupero tutte le visioni arretrate.
Ecco, esatto. Un abbraccio, Matteo, ciao.
Ciao Daniele, grazie, ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 19, chiuso per lavori il tratto tra il bivio per la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Ancora in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni. Tra l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta e lo svincolo di Impruneta Greve in Chianti. Restano chiuse per i danni del maltempo la statale 2 Cassia a San Quirico d'Orcia, la statale 12 della Betone del Brennero a Borgo a Mozzano e la statale 62 della Cisa a Pontremoli. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.
Mi telefona Antonio Principalli e mi dice: ti devo parlare di una storia che sembra una pazzia.
Il presidente Mikhail Gorbaciov ha letto il vostro progetto e intende finanziarlo.
Il primo stupore fu: perché a me il Pignano?
Era la prima volta che suonavano in Occidente.
Sì, abbiamo invitato i gruppi sovietici e vengono.
A un certo punto arrivano i CCCP, sembrarono l'unico vero gruppo sovietico.
Noi ci chiamiamo CCCP fedeli alla linea, il nostro immaginario era tutto volto ad est.
E lì accadde l'impossibile.
Dove stiamo andando? Chissà cosa ci succede.
Ci siamo fatti trasportare ancora una volta dal flusso.
Incollati ai finestrini del pullman a guardare fuori. Sembrava veramente un viaggio in un altro mondo. Era un altro mondo.
Una messa in scena sadomaso come non avevamo mai fatto in Italia.
Ecco, ora l'hanno fatta la stronzata.
Ok, più in là di così non si può andare.
Come mai non ci hanno arrestato?
Non, guarda, questo non si sa.
Eccoci in onda con la settima sessione, 17:40. Quello che avete appena ascoltato è il trailer di Kissing Gorbachev, un film di un duo di registi, Andrea Paco Mariani e Luigi Dalfi, che sarà presentato alla 64esima edizione del Festival dei Popoli, esattamente tra due giorni, nella giornata di venerdì. Un film di cui tra poco ci appresseremo a parlare, tra poco ci metteremo proprio in contatto con uno dei due registi, Luigi Dalfi. Intanto però volevo dirvi due cose su un film, a proposito di documentari, no? Perché il Festival dei Popoli è un evento, uno dei principali eventi di cinema di Firenze, ma è uno dei principali festival internazionali dedicati al film documentario. A proposito di documentari, io vi voglio parlare brevemente di un altro film documentario che ancora per oggi trovate nelle sale. Si tratta di Io, Noi e il Gaber, un film di Riccardo Milani dedicato a questo gigantesco personaggio che l'Italia del Novecento ha avuto modo di conoscere e di apprezzare, prima come semplice, tra virgolette, tra molte virgolette, cantante, chansonnier francese, poi rock un po' con Celentano, e anche come conduttore televisivo, fino a che arriva un momento in cui lui non si sentiva più a suo agio in questa cornice, in questa collocazione, e comincia davvero una storia incredibile, quella del teatro canzone. E possiamo dire che pronto Giorgio Gaber è stato il fondatore di questa forma particolare che è il teatro canzone. Un documentario diretto da Riccardo Milani, quasi due ore e mezzo, pieno di interviste di gente che ha lavorato, era amica, conosceva molto bene Giorgio Gaber. Ci sono interventi di Ricky Gianco, di Fabio Fazio, di Vincenzo Mollica, Giovanotti, e tantissimi altri, Paolo Iannacci, figlio di Enzo Iannacci, perché anche le strade di Gaber e Iannacci si sono intersecate molte volte nel corso delle loro straordinarie carriere. E poi ci sono tante testimonianze, come quella appunto della figlia Gaber Schick, della figlia di Giorgio Gaber, e anche quella dell'altra metà, possiamo dire, degli autori, dei testi, delle canzoni che portava in scena in questi spettacoli straordinari nei teatri italiani, ovvero quelli di Sandro Luporini, che appunto ci racconta, insomma, quanto davvero gli manca tantissimo Giorgio Gaber, quanto gli manchi soprattutto lavorare a nuove canzoni. E proprio Luporini si chiede quanto che cosa avrebbe detto, cosa avrebbe scritto, come si sarebbero approcciati adesso nel 2023 a questo lavoro. Dovremmo avere in collegamento proprio il regista, guardate, squilla proprio il telefono e lo mettiamo subito in linea, e invece no, è caduta la linea. Perfetto, allora io direi di mandare in onda il trailer di Io, Noi e il Gaber, così poi ci mettiamo subito in contatto con il regista di Kissing Gorbachev.
Come vi chiamate?
Giorgio Gaber.
Che cosa facevate?
Cantavo.
La libertà non è star sopra un albero.
Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti, no?
Sicuramente a me Gaber mi ha insegnato a essere più interprete, quindi a cantare le parole.
Libertà è partecipazione.
Ma per fortuna che c'è Riccardo che da solo...
L'ho avvicinato e gli ho detto: se vieni ti farò un contratto per la Ricordi. Però non è venuto lui. E gli ho detto: ma perché non sei venuto? Dice: perché pensavo fosse uno scherzo.
Benvenuto luogo dove...
La vera trasgressione è la fedeltà.
Dove tutta ironia.
Mi mancano molto le risate.
Giorgio Gaber, Io, Noi e Gaber, ancora al cinema per oggi, un film assolutamente da non perdere. Torniamo comunque, restiamo a parlare di documentari con il Festival dei Popoli. Vi ho annunciato prima appunto, abbiamo ascoltato prima il trailer di Kissing Gorbachev, adesso abbiamo in collegamento proprio uno dei due registi insieme ad Andrea Paco Mariani, con noi Luigi Dalfi. Buonasera Luigi.
Ciao, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie, grazie di essere qua con noi, grazie di aver accettato l'invito. Allora, Kissing Gorbachev, anno 1988, località Melpignano, un piccolissimo paese nel cuore del Salento, avviene un evento che possiamo dire che passa alla storia, perché per la prima volta una più rock band sovietiche si esibiscono oltre i loro confini e di conseguenza l'anno successivo, nel 1989, alcune band italiane, tra cui i giganteschi CCCP fedeli alla linea, andranno proprio ad esibirsi in Unione Sovietica. Questo, diciamo, è l'incipit di Kissing Gorbachev, film che appunto è in programma a questa 64esima edizione del Festival dei Popoli. La prima domanda è proprio: come siete venuti alla scoperta di questa storia e che cosa vi ha interessato così tanto fino davvero a raccontarla in un documentario, a farci un film?
Ma allora, la storia è una storia che in qualche modo, anche se non ha mai sfondato, diciamo, sul mainstream, è una storia che un pochettino era venuta a galla anche negli anni scorsi. Noi ci veniamo in contatto in una maniera, se vogliamo, un po' strana, ma se vogliamo anche in realtà sta un po' nel nostro DNA, ovvero nel 2017 veniamo invitati, anzi in particolare il regista, il mio collega Andrea Pacomariani, viene invitato a Melpignano per un film festival, per la proiezione di un suo documentario che si chiamava The Harvest, e in quell'occasione incontra una sua vecchia conoscenza amica, ovvero Valentina Vantaggiato, oggi sindaca di Melpignano, nonché figlia del sindaco dell'epoca di Melpignano, cioè del sindaco Antonio Vantaggiato, che organizzò insieme ad altri tutta questa storia che dicevi. Quindi in quell'occasione a Paco viene sostanzialmente raccontata per la prima volta questa storia e naturalmente ne rimane colpita. Negli anni successivi noi, come casa di produzione SMK Factory, continuiamo, insomma, avevamo altri documentari in produzione e in lavorazione, fin quando poi alla fine del 2020 insieme a Paco ci diciamo: ok, è arrivato il momento di prendere in mano questa storia, perché questa storia è una storia assolutamente pazzesca e incredibile, quasi da non crederci. Tant'è che quando iniziamo a lavorarci, anche insieme a Roberto Zinzi, che è coautore della sceneggiatura insieme a me e a Paco, la cosa davvero folle è che su questo, su questa vicenda non esistevano praticamente nessun tipo di documenti, se non qualche rarissima foto scattata da Alba Solaro, giornalista dell'Unità, di Rockerilla e così via, durante il concerto di Leningrado, ma non esiste nulla. Poi man mano, insomma, che approfondiamo le ricerche e ci tuffiamo dentro la storia, iniziamo anche, insomma, a venire in contatto inizialmente con Massimo Zamboni e Annarella dei CCCP, fin quando un giorno, dopo un pranzo che abbiamo fatto per discutere, insomma, della storia del film, ci fanno vedere sostanzialmente queste riprese totalmente inedite del tour in Unione Sovietica fatte direttamente dai CCP. E quindi quella è stata sicuramente una grandissima emozione e in generale, quello un po' per rispondere alla tua seconda domanda, sicuramente abbiamo trovato questa storia, una storia oltre che dai tratti folli, divertenti, grotteschi, surreali, potremmo dare tanti aggettivi, ma sicuramente l'abbiamo trovata una storia anche molto potente, dove la cultura per noi, la cultura veramente intesa, qui ad esempio si parla di musica, di un linguaggio universale che non ha bisogno di interpreti, e dove insomma la cultura ha un ruolo fondamentale, importante, perché la cultura, può sembrare una frase fatta, ha sicuramente lo scopo non di innalzare dei muri, bensì invece di creare dei ponti, ed esattamente quello che un gruppo di giovanissimi folli, li chiamo così, in maniera molto affettuosa, di Melpignano, decisero di far venire, come dicevi tu, per la prima volta delle rock band sovietica oltre Cortina, per la prima volta nel mondo. E il fatto che naturalmente tutta questa vicenda si svolga alla fine di un decennio e sostanzialmente poi il tour che porterà i CCP, Rip Fiba e altri in Unione Sovietica si svolge a marzo dell'89, quindi 6 mesi prima del crollo del muro e di tutto quello che diciamo ne verrà dopo, sì. È sicuramente qualcosa che ci ha affascinato molto, ecco.
Ecco, perché poi stiamo parlando di realtà completamente culturalmente, no, oltre che geograficamente, ma anche culturalmente distante, cioè stiamo parlando del Salento di fine anni Ottanta con l'Unione Sovietica, quindi insomma il vostro è non solo un viaggio all'interno appunto di questa storia, ma è anche un viaggio fisico proprio, no? Che vi porta a fare, leggo, più di 3500 chilometri, no? Tra Montagnano, esatto. E l'ex Leningrado, che oggi come sappiamo si chiama San Pietroburgo. Quindi davvero un documentario assolutamente da non perdere per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno ascoltando adesso in diretta su Nova Radio da Firenze. Che ci vuoi dire l'orario esatto della proiezione del film?
Sì. Ci vediamo dopodomani, quindi venerdì 10 novembre, sì, alle 21 alla compagnia. Sì, naturalmente saremo presenti in massa, non solo io, Paco, anche Roberto, co-sceneggiatore, ma insomma anche tanti e tante altre della troupe. Saranno presenti anche degli ospiti speciali che possiamo sicuramente annunciare. Sì? Ci sarà Fatur dei CCCP, purtroppo gli altri non sono riusciti per altri impegni, ci sarà Danilo, l'artista del popolo, chi meglio di lui, ci sarà Gino Castaldo, anche lui uno dei protagonisti del documentario, ci sarà Gabriele Pedrini dell'allora storica formazione dei Reds. E anche e soprattutto ci sarà Sergio Blasi, organizzatore di questa follia del Lady di marzo, poi insomma papà della Notte della Taranta, un decennio dopo praticamente. Ci sarà Valentina Vantaggiato, sindaca attuale di Melpignano, e ci sarà anche Artemi Troischi, anche lui uno dei personaggi del cast del film, nonché il principale, più famoso critico musicale di rock sovietico al mondo, che insomma ha partecipato appunto anche lui al film, e siamo insomma molto contenti di ritrovarlo e ritrovarci tutti insieme a Firenze dopo domani sera.
Noi saremo presenti, verremo in massa, spero anche il pubblico, perché è un'occasione assolutamente da non perdere. Poi hai detto veramente un ospite più prelibato dell'altro, quindi davvero ci sarà di che, come dire, da non perdere questa serata della 64esima edizione del Festival dei Popoli con Kissing Gorbachev, Andrea Paco Mariani e Luigi Dalfi, che ringrazio e a cui auguro un bocca al lupo per il film.
Viva il lupo, grazie mille, e ricordo in chiusura, sì, a chi ci sta ascoltando che poi il film sarà al cinema del 24 novembre.
Ottimo.
Quindi trovate poi tutte le informazioni sul nostro sito kissinggorbachev.com, e ci vediamo
perfetto,
in giro.
Perfetto, ci vediamo al cinema. Ciao.
Perfetto, grazie.
Arrivederci, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Non riuscivo a credere a quello che stava succedendo. A mio primo comando. A me. Avrei dovuto disobbedire, rifiutarmi, portarli con noi e affrontare tutte quante le conseguenze. Cazzate in confronto a quello che è successo dopo.
Molti sono rimasti feriti durante il naufragio, ma tutti hanno delle vecchie cicatrici molto molto simili tra loro.
Sono stati aggrediti.
Torturati, credo.
Che vogliono riportarli in Libia. Noi dobbiamo capire se è vero.
17:54, centesima puntata della settima ossessione che continua, prosegue, e per la centesima puntata non poteva non mancare Federico Vascotto di Movie Player. Ciao Fede.
Ciao Daniele, ciao e ciao a tutti gli ascoltatori. Insomma, auguri per le 100 puntate.
Ma gli auguri li devi rivolgere anche a te stesso, perché come ho detto anche in apertura, innanzitutto ti ringrazio, ma come ho detto anche in apertura, questa è una trasmissione, io ci metto la voce, faccio un po' da vigile, da moderatore, da trade union tra una telefonata e l'altra, però poi il succo è quello davvero che ci mettete voi tutte le settimane, che ci metti anche tu appunto per quanto riguarda la nostra consueta finestra finale sulle televisive. E quindi auguri anche a te, Federico.
Grazie.
Allora, oggi parliamo di una serie, perché poi ci sono delle succulenti novità per quanto riguarda riguarda la questione dello sciopero. È successo un po', noi non ci sentiamo da un paio di settimane, da 10 giorni, poco più di 10 giorni, perché c'è stata una settimana di pausa. Siamo tornati, come vedete, come sentite, anzi al mercoledì, in questo orario che va dalle 17.05 alle 18.05, e quindi sono successe varie cose. Però prima parliamo di questa serie. Abbiamo appena ascoltato il trailer, una nuova serie di Sky partita venerdì scorso, sia su Sky sia su Now. Si era appena conclusa un'altra serie molto interessante, che era un'estate fa, e adesso ne comincia un'altra dal titolo Unwanted, una produzione italiana che vede però anche una compartecipazione, diciamo, di qualche produzione, diciamo così, estera, tant'è che c'è un cast molto variegato e internazionale. Di che cosa parla questa serie? Ce lo racconti tu.
Allora, sì, con questa serie appunto saliamo su una nave da crociera. Che bello che sarebbe farlo per davvero, nel senso, vedendo la serie, non siamo ancora all'esperienza immersiva 4D, quindi ci accontentiamo di guardarla sullo schermo. E allora parla di questa nave da crociera che è l'Orizzonte, con proprio classica nave da crociera internazionale, quindi ben 5.000 persone a bordo, di cui l'equipaggio appunto stesso, no, è sia italiano che internazionale. Una vacanza da sogno che improvvisamente, bruscamente, viene interrotta dal fatto che la nave da crociera si ritrova a imbarcare 28 migranti che stanno, diciamo, scappando dalle coste dell'Africa. Il caso vuole che l'imbarcazione su cui erano appunto prende fuoco, loro li raccolgono, il capitano decide insomma di tirarli su, e a quel punto però si ritrovano 28 persone a bordo che non solo non erano previste, ma come insomma ben sappiamo il tema dei migranti è un tema super attuale, no? Ahimè, soprattutto nel nostro paese, e si ritrovano quindi sia l'equipaggio, capitano in primis, interpretato da Marco Bocci, che torna su Sky tanti anni dopo Romanzo Criminale, sia soprattutto i passeggeri, avere a che fare con queste persone indesiderate, proprio come dice il titolo, no? Unwanted, e capire che cosa farne sostanzialmente di queste persone, tenerle a bordo, portarle con loro in Italia, in teoria loro sono diretti a Tunisi, quindi dovrebbero riportarli in quella Libia, in quell'Africa da cui erano scappati, e da cui piuttosto che tornare, lo dicono più volte durante i primi episodi, preferirebbero morire, insomma. Quindi cioè, è un interessantissimo incrocio che insomma è stata un'idea di Stefano Bises, ispirandosi al libro inchiesta del giornalista Fabrizio Gatti, che è andato sotto copertura per mesi lungo le rotte del Sahara, appunto tra i migranti, per scoprire quello che succedeva non solo tra i migranti, ma tra chi lucrava sulla loro disperazione, quindi quelli che diventavano i loro aguzzini, in un certo senso, no? Durante queste traversate, insomma, epocali, e però l'ha fatto diventare una storia che fosse anche molto di fiction, quindi con questo incrocio di due società, di due contesti culturali completamente diversi, e di questi passeggeri che, come dice il responsabile di crociera nel primo episodio, i passeggeri vengono qui per vivere un sogno, la vita reale preferiscono lasciarla a casa. Questa frase a me è rimasta molto impressa perché riassume molto bene, no? L'incrocio da piano di sopra e piano di sotto di Downton Abbey, però molto più tragico e molto più, no, estremo, diciamo, che i personaggi si trovano ad affrontare, e questo ovviamente porterà insomma un sacco di colpi di scena, segreti e sviluppo, insomma evoluzione dei personaggi, che però ci fa riflettere amaramente sulla nostra realtà, e soprattutto ci fa chiedere, no, come spettatori, cosa faremmo, sì, cosa avremmo fatto noi al loro posto, sia che fossimo equipaggio sia che fossimo passeggeri.
Esatto.
E chiudo dicendo, sì, che come hai detto giustamente tu, sì, si tratta di una coproduzione internazionale, non solo di Sky, infatti è scritta da Stefano Bises ispirandosi al libro di Gatti, però è diretta da un regista tedesco che non saprò mai pronunciare correttamente il nome, Oliver Ischwiegel, che è diventato famoso per la caduta agli ultimi giorni di Hitler, che sicuramente ascoltatore ricorderà, per Iliana,
Bruno Ganz,
quindi è lui praticamente.
Sì.
E lo stesso cast, soprattutto i migranti, ma non solo, ci sono anche dei passeggeri, per esempio, inglesi, c'è uno dei camerieri che è tedesco, quindi abbiamo veramente una serie che, di cui consiglio la visione in lingua originale, perché veramente si incontrino tante lingue e tante culture, no? Su questa nave, insomma, da crociera, come avviene del resto nella realtà, se si va a fare una crociera, no? Che abbraccia il Mediterraneo, ecco.
E tra l'altro, come dicevo anche in apertura, qui si riconferma l'ottimo lavoro che sta facendo Sky Studios, insomma, per quanto riguarda la produzione di serie TV, perché, insomma, anche guardandoci un po' al passato, oltre a citare, vabbè, le ipercitate Gomorra, Romanzo Criminale, eccetera eccetera, ma negli ultimi anni davvero da parte di Sky c'è stato veramente un passo avanti rispetto, diciamo, ai competitor, a piattaforme magiche come Netflix, che insomma non è mai riuscita a trovare una serie forte a livello nazionale. Sì, alcune magari sono andate bene di altre, però ecco, Sky invece ha sfornato negli ultimi anni davvero degli ottimi prodotti, interessanti, attuali, contemporanei, e quindi complimenti a Sky, tutto il team che ci lavora.
Mi trovo pienamente d'accordo, hanno davvero dimostrato una qualità di base, ecco, che comunque è medio-alta di base, salvo poi, insomma, alcune eccezioni, però
io
penso a tanti prodotti, anche un Christian di genere, insomma, veramente dei prodotti interessanti, ecco, anche diversi dal solito, che non è sempre facile.
Sì. Ok, quindi Unwanted abbiamo detto su Sky e Now, noi giriamo pagina perché aggiorniamo e raccontaci un po' quello che è successo in questi 10 giorni che non ci siamo sentiti riguardo al famigerato sciopero degli attori. Sembra che si faccia un passo avanti, poi un passo indietro, ma improvvisamente forse si è sbloccato qualcosa.
Esatto, diciamo che negli ultimi 10 giorni è successo di tutto, ed è successo di tutto soprattutto negli ultimi 3-4 giorni.
Nelle ultime ore. Aspettavano noi che andassimo in onda per avere materiale.
Esatto, hanno aspettato, insomma, che noi andassimo in onda dei morti. Sostanzialmente che è successo che da una parte i produttori e dall'altra appunto il sindacato degli attori, che è in sciopero ormai da 116 giorni, sono arrivati a una sorta di ultimatum e di impasse, per cui gli attori sembravano, come dire, aver rifiutato l'ultima offerta, questo un paio di giorni fa, che era stata fatta dai produttori, con sempre come cavillo problematico l'intelligenza artificiale e l'uso soprattutto sulle comparse, i famosi residuals, cioè i guadagni, quello che abbiamo detto tante volte, nei guadagni extra che avvengono da tutte le visualizzazioni streaming anche a distanza di anni di un determinato film, una determinata serie. Che è successo che nelle ultime 48 ore poi, quando sembrava appunto tutto finito, che avessimo perso insomma la stagione televisiva cinematografica 2024, che comunque a nessuno conviene venga persa, neanche agli attori, voglio dire, oltre che no, che anche a noi che ci lavoriamo di riflesso, i produttori hanno fatto un passo indietro, sono tornati con un'ultima e definitiva proposta sul tavolo, anche se sembravano che l'ultima e definitiva fosse quella di un paio di giorni fa, e letteralmente in queste ore, cioè per la giornata di domani, noi dovremmo avere il verdetto, hanno fatto in modo di venire ancora più incontro agli attori, in modo che possano decidere appunto in queste 24 ore per un sì, per un accordo, per finalmente un accordo trovato, e a questo punto la stagione televisiva, almeno da gennaio in poi, da gennaio a maggio, sarebbe salva, e anche la stagione cinematografica, che già si è vista rimandare vari film, insomma, al 2025. Quindi il nostro bisogna incrociare le dita, cioè siamo arrivati proprio
davvero al punto di svolta.
Perché se fino a 2 giorni fa sembrava, no, che tutto fosse perduto, e come avevamo detto più volte qui in trasmissione, se non si risolveva tutto entro fine ottobre, primi di novembre, la stagione insomma per il prossimo anno era persa, adesso ci sono veramente delle buone probabilità, e già dicono che insomma se le cose vanno, no, come dovrebbero, insomma, in queste 24 ore, insomma per domani, la mezza stagione televisiva generalista del prossimo anno dovrebbe partire proprio dal famoso Super Bowl che abbiamo nominato, no? Settimana fa, per insomma prendere tutti gli ascolti, gli inserti pubblicitari dell'evento televisivo più visto, insomma, della TV americana.
Della TV americana. Quindi, che porta un sacco di introiti nelle maschere.
Il loro Sanremo, che come
il loro Sanremo, esatto, dove gli spot quindi vengono venduti a peso d'oro.
Bisogna incrociare le dita, perché forse ci siamo. Forse dopo
forse ci siamo, così torneremo a parlare anche del nostro grafico, che è sempre lì, non sfugge. Quindi risolvete questo sciopero che parleremo poi del grafico. Tra l'altro gli sceneggiatori, come abbiamo detto, sono già tornati nella loro writer's room.
Già tornati infatti a lavoro.
Sì, anche quelli di Stranger Things, tant'è che sui social è apparsa proprio un'immagine della prima parte di sceneggiatura, del primo titolo di sceneggiatura del primo episodio della quinta stagione di Stranger Things, che stanno cominciando a scrivere.
Dovremo tutti ormai, non lo so, 50 anni, però sì, no, sì. Detto che questa era una battuta.
Esatto, ma soprattutto gli attori, tant'è che hanno cambiato, hanno cambiato il titolo in Stranger Imps. Che hai capito, da quanto sono anziani.
È apparsa la prima, era un segno anche da parte loro che avevano detto, no? Aspettiamo che finisca lo sciopero degli sceneggiatori per tornare a lavorare, e così effettivamente hanno fatto.
Ok, noi siamo qua sempre, adesso non più di venerdì, bensì di mercoledì, già la settimana prossima vedremo se si sarà risolto tutto, oppure saremo di nuovo punti a capo. Noi ci auguriamo
di portare veramente per questa volta definitive buone notizie.
Esatto,
per tutti,
esatto. Ecco. Grazie Federico, ci sentiamo settimana prossima.
Grazie a te e 100 di queste puntate.
Grazie, ciao. Grazie, ciao.
Ecco, quel film, devo dire che era tremendo. A me mi ha veramente impaurito. Ma senti, se a te ti torturassero come quello del film, avresti parlato?
Per carità, cioè, a me non c'era nemmeno bisogno di mi torturare. A me basta che dicevano solamente, per esempio, guarda che se non parli forse ti torturiamo. Cioè, immediatamente parlava, scriveva, cioè se non capivano facevano un disegno.
Ma allora sei peggio di Giuda.
No, che c'è, è proprio che io, per esempio, il dolore fisico non sopporto proprio. È una cosa che... E poi che c'è, cioè Giuda. Ma tutto quanto, Giuda è traditore. Cioè, se non la conosce prima i fatti, Giuda avrà avuto una ragione per fare una cosa del genere, no?
No, per soldi.
Per soldi? Non è una ragione, scusa. Basta che facevano nascere ricca e già si evitava tutto sta moina, sta cosa, l'uccisione, il tradimento, ecco, lasciamo sta. Cioè, perché quando uno non conosce la gente, mi piace giudicare, capite? Perché sai, tu per esempio hai bisogno proprio, a un certo punto si 30 denari, quando potevano essere? Mettiamo 200-300 mila lire, 400, non lo so. Però chi l'avrà messo a posto le cose solo? Perché a me per esempio che gli va a casa e la moglie ogni volta: Giuda, tu devi andare a lavorare, Giuda, padrone di casa, la luce, l'acqua, per dirlo, il telefono. A un certo punto chiede tutte queste cose, tu non puoi più essere da casa, non puoi più essere da casa. Se avessi 30 denaro in mano, ma come non importa, mi metto a posto la famiglia, per dirlo.
Vabbè, senti, perché non lo racconti anche a Marta? Così io scrivo un romanzo.
Appena torno glielo racconto.
Ah, zio vero, pensavo che ero ornamentato.
Eccoci qua, allora ci siamo presi un pezzo di tempo in più, siamo oltre il nostro consueto orario, oltre la nostra consueta ora di cinema, ma lo possiamo fare perché innanzitutto ringrazio Nova Radio. E perché poi siamo alla centesima puntata, quindi vogliamo continuare un po' i festeggiamenti. E adesso parliamo invece di, come succede tutti gli anni più o meno in questo periodo, di un ottimo festival che si svolge a Pistoia. E partirà la nona edizione l'11 novembre, quindi da sabato, dall'11 al 17 novembre sono le date di questa nona edizione. Il Festival del Cinema Italiano si intitola Presente Italiano, questo festival. Il direttore è anche un mio caro amico Michele Garardini. Ciao Michele.
Ciao, buonasera Daniele, buonasera a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici.
Grazie, è un piacere risentirti, tant'è che io te lo dico tutti gli anni, probabilmente la gente non ne vuole più di sapere che a te mi lego ovviamente la mia entrée nel mondo radiofonico, perché proprio tu mi ospitasti nella tua trasmissione, gloriosa trasmissione dell'allora defunta Radio Flare, web radio, la trasmissione si chiamava Grand House, e da lì insomma poi ero già appassionato di cinema. cinema, ma poi insomma ho continuato, grazie anche a Nove Radio, a parlare di cinema sulla frequenza media, sul DAB Plus, sullo streaming, ora non più sulle frequenze medie, un po' da tutte le parti, quindi grazie.
Io sono contento di essere un po' il Pippo Baudo.
Sì, sei stato radio,
io
l'hai, l'hai inventato, esatto.
L'ho inventato io.
Sei il mio pigmaglione, come si suol dire. Allora, ci siamo presi un minuto di Butad come per il rimembrare i tempi passati, però adesso parliamo del tuo bellissimo festival, giunto appunto alla nona edizione, presente italiano, pronta al debutto l'11 novembre a Pistoia. Apro la parentesi, colgo l'occasione, visto che stiamo parlando di Pistoia, di mandare un abbraccio a tutte le popolazioni di quella zona lì, quindi Pistoia, Prato, Campi Bisenzio, eccetera, che hanno vissuto, diciamo, un'ultima settimana molto, molto dura, molto tosta, e quindi un abbraccio a tutti loro. Il cinema protagonista, il cinema italiano protagonista del tuo festival, Massimo Troisi campeggia sulla locandina di questa edizione. Abbiamo proprio appena ascoltato un estratto da quel grandissimo film che era Ricomincio da tre. Che cosa ci puoi raccontare di questa nona edizione?
Vi racconto sicuramente, come hai detto tu, che è un'edizione un po' strana, perché appunto parte in un momento in cui il territorio è sotto pressione. Io abitando ormai da quasi un anno a Cesena, in realtà è un po' un déjà vu, perché noi l'abbiamo avuto a maggio e ora sto vedendo più o meno le stesse scene sul territorio tra Pistoia e Prato.
Ecco,
e, sì. E quindi ecco, l'umore è un po' quello, però noi portiamo avanti, diciamo, la nostra idea di cinema italiano, sperando che possa essere anche un momento, come sono sicuro che lo è e come sono sicuro che lo è stato, anche ritrovarci dopo la pandemia, ma anche dopo l'alluvione a Cesena, tutti insieme in una sala o anche all'esterno, per, come dire, provare a tornare un minimo a una normalità che è cambiata. Quindi sono sicuro, spero che anche in questo presente italiano magari possa essere un momento di ritorno alla realtà, anche se poi si parla di cinema, che quindi, insomma, con la realtà ha un rapporto un po' strano.
Sì.
E noi sì, abbiamo scelto Troisi quest'anno come immagine del festival, che secondo noi funziona molto. Poi i film di Troisi sono un po' quei comfort film per cui davvero se uno entra in sala, si trova davanti a un film di Troisi, sicuramente passerà due ore piacevoli. Quindi per noi era importante, dopo aver fatto un omaggio a Bolognini lo scorso anno, omaggiare un altro grande artista, attore e regista del cinema italiano, che si è poi da ultimo specializzato in un genere che è la commedia, che lui è stato anche attore, insomma, drammatico, che spesso non compare, diciamo, nel programma dei festival. Quindi per noi è anche importante recuperare un po' l'idea di genere, l'idea insomma, dei grandi generi popolari, anche perché poi il nostro festival popolare, anche se all'interno c'è anche una sezione o più sezioni di ricerca, e quindi questa diciamo è la base di partenza. Poi io potrei parlare per ore, so che non c'è lo spazio per parlare per ore, credo che tu non faccia un programma.
Lo sai che quando vuoi possiamo fare una puntata speciale qui, il microfono è aperto per te quando vuoi. Però, sì.
Quindi poi abbiamo anche questo insomma, concorso,
sì,
che è il concorso che abbiamo confermato ormai dal primo anno, con questa formula della giuria popolare che vede poi vota i film, che sono film italiani che noi diciamo della piccola e media distribuzione. In realtà poi questa è una cosa che andava bene forse all'inizio, nel tempo si è un po' allargata, e tutti gli anni cerchiamo di dare un'idea di quello che per noi è il cinema italiano contemporaneo e, fra parentesi, quello che può essere il cinema del futuro, perché troviamo sempre più autori all'opera prima, quest'anno sono tanti, e troviamo sempre più nomi che poi negli anni risuonano, diciamo, e riescono a crescere, riescono a arrivare anche a prodotti più grandi, più importanti. Ecco, per noi appunto non è tanto importante fare un discorso di questo è il top, il meglio del cinema italiano, perché è una cosa totalmente soggettiva che non ci pertiene. Cerchiamo di dare, diciamo, una nostra idea di quello che è il cinema italiano di oggi, e penso siamo riusciti anche quest'anno con questa selezione.
E una domanda, non abbiamo moltissimo tempo, quindi diciamo se in 60 secondi, anche se è difficile rispondere, tu che hai il polso della situazione ormai da 9 anni, ma anche da prima, da addetto ai lavori, giornalista, critico di cinema, in che stato di salute si trova il nostro cinema italiano, tu che appunto dirigi e curi un festival sul cinema italiano?
Beh, allora, 60 secondi, se ne leggono tante e si legge che il cinema italiano è una mangiatoia, si legge che il contributo statale sia un po' un deterrente alla qualità poi dei film e sia invece funzionale solo alla quantità. Io però vedo dei prodotti italiani che sorprendentemente riescono a fare degli ottimi risultati. Vedo però che c'è ancora una grossa difficoltà, soprattutto per chi comincia a fare cinema ora, a riuscire ad avere una continuità, quindi opera prima, opera seconda, opera terza. Ho sempre un po' l'impressione che si debba sempre ripartire, cioè che l'opera terza sia la terza opera prima, com'è il panorama produttivo italiano. Quindi forse è proprio questo che manca, diciamo, al cinema italiano, dare una continuità a quegli autori che non sono i grandi autori, che insomma, la conosciamo tutti, ma che sono gli autori del domani.
Quindi dall'11 al 19 novembre, al 17 scusate, dall'11 al 17 novembre in quel di Pistoia, tra il Cinema Roma e la libreria Lo Spazio Montuliveto, giusto? Si svolgerà.
Sì, e poi siamo anche alla Fondazione Caritas per un evento con Antonio Rezza.
Perfetto. La 9ª edizione di Presente Italiano, da non perdere. Grazie a Michele Gallardini, quando vuoi vieni a trovarci.
Grazie Daniele, grazie, a presto.
Ciao Michele, ciao.
Ciao, ciao.
Le 18:16, oggi siamo andati un po' oltre, ma ce lo siamo potuti, diciamo, permettere in quanto è la 100ª puntata della 7ª sessione iniziata nel febbraio del 2020. Io voglio salutare e ringraziare innanzitutto il mio amico Leonardo, che mi scuso che non sono riuscito a farlo intervenire, ma oggi appunto siamo andati un po' oltre, c'erano veramente tanti argomenti e lo sa che lo invito quando vuole qui alla 7ª sessione. E volevo anche ringraziare che ogni tanto ci scrivete su WhatsApp, ma me ne scordo sempre, quindi mi scuso con tutti voi. Volevo ringraziare però in questo momento Cristina, che ha scritto un bellissimo messaggio WhatsApp. Elimino tutta la parte, la ringrazio, ma non voglio citare tutte le belle cose che mi ha detto, ma voglio soltanto leggere la sua ultima frase. Tutte le volte che riesco a ascoltare la vostra trasmissione vorrei andare subito al cinema. È questa cosa che mi rende veramente, veramente, ma veramente felice. Io vi ringrazio, vi ricordo che arriverà il podcast di questa 100ª puntata della 7ª sessione già nel fine settimana. Riprenderemo, insomma, a farlo a distanza di pochi giorni rispetto alla messa in onda in diretta qua su Nova Radio, mentre noi ci riascoltiamo invece appunto in diretta alle 17:05 mercoledì prossimo per la 101ª puntata della 7ª sessione. Io vi auguro una buona serata.